Che cosa esiste della Milano di una volta, della Lombardia di una volta? Che cosa hanno in comune le immagini di Milano che ci passano davanti agli occhi con la Milano non ancora lontana, in cui gli ortaggi si vendevano nel verziere di Carlo Porta, i navigli, passando rasente alle case, specchiavano giardini e le ruote di legno dei mulini? Il volto stesso della città in pochi decenni così profondamente diverso. E anche l'anima di Milano e della regione e il loro stile di vita sono mutati. Qualcosa però resta sempre uguale, stabilendo una continuità dietro i mutamenti che sembrano impedire a questa città e all'intera regione di diventare antiche. Anche la nebbia è sempre uguale. Adesso forse un po' più scura di quando proveniva soltanto dai fiumi, dalle coltivazioni irrigue, dai canali, dalle zone umide delle campagne circostanti. Erano i tempi in cui Milano, con le case coloniche ancora mescolate ai primi caseggiati della periferia avanzante, stava ancora a metà tra una metropoli e un'immensa borgata espansa nella Val Padana. La Milano d'oggi, la Lombardia d'oggi, la fiera, che rimane forse la maggiore d'Europa, la borsa, che ha perduto invece terreno.
Ho visto Milano dall'alto, a cura di Veronica Tosetti, per Radio Gwendalyn, Museo in Onda, in occasione della mostra Con la luce di Roma al Museo Vincenzo Vela.
Le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi punti.
Mi allungai nella poltroncina facendola ruotare verso la finestra. Il mio sguardo vagò annoiato e lento oltre i vetri verso la periferia in cui era stretto l'edificio del giornale, un edificio bianco in origine, ma ormai grigio, uguale ai tanti altri edifici, capannoni, rimesse, garage, fabbriche che si trovano oltre la cintura dei viali di Milano. Edifici che sono la periferia, il suo colore, il suo respiro, la sua gente. Guardai nelle stanze di una ditta, al quinto piano dello stabile di fronte. Una ragazza batteva i suoi rapportini quotidiani sui tasti di una macchina elettronica che carrellava velocemente avanti e indietro. Non mi sembrò stanca, né abbattuta, né tantomeno sottomessa al proprio lavoro. Era semplicemente una dattilografa che stava svolgendo il proprio mestiere. La mia attenzione restava fissata all'esterno. Osservai il lavoro che si stava svolgendo in un laboratorio di pelletteria e poi, in un altro edificio, altri segretari, altri impiegati, rinchiusi negli uffici, vaganti per i corridoi, fermi a chiacchierare, raccolti in due o tre alle finestre per fumarsi una sigaretta. E poi le luci accese nelle abitazioni, le insegne dei negozi, le aste dei tram che scoccavano scintille d'amianto negli incroci dei reticolati elettrici e quei bagliori, quegli striduli flash, mi apparvero come le condensazioni di una generale atmosfera di tensione che regnava nei nervi e nelle teste di tutti. Vidi uomini che attraversavano lenti la strada, donne in attesa dell'autobus cariche di sporte e pacchi, bambini che scorrazzavano lungo i marciapiedi urtandosi e destreggiandosi tra i banchi della verdura. i cumuli di spazzatura che debordavano fin sulla strada, le cassette di acqua e di vino davanti ai negozi. Indagai in altri uffici in altre finestre. Mi misi a canticchiare un blues, tamburellando le dita sulla coscia. Un blues che mi piaceva molto un tempo e che ora tornava fuori come se fossi del tutto sereno, tranquillo e niente di male stesse per accadermi. Un blues metropolitano che parlava di una stanza d'affitto e di un materasso logoro e di 5 cents. Ma ero sereno. La serenità che si può avere solamente quando il peggio è stato fatto. Vidi altre persone che si affacciavano alla finestra e guardavano fuori, esattamente come stavo facendo io in quel preciso momento e con la stessa assenza di sentimenti, in quel preciso istante, sotto il finto sole del mezzogiorno, in un afoso mattino di metà giugno, a Milano, il 18 giugno 1983.
Qui il nostro volo coglie l'immagine più cara di Milano. Il Duomo dal cielo. Iniziato alla fine del 300, quando lo stile gotico cominciava ad essere anacronistico, perciò d'un gotico sui generis, il Duomo di Milano ha una specialità lombarda, quella di battere i primati. È il primo tempio cattolico per grandezza dopo San Pietro, il più alto, il più gugliato e smerlettato, il più ricco di statue. Era una volta per Milano una passione civica. In via subordinata e in tempi molto più tardi, era amata anche la galleria, centro di vita milanese, ristoranti, orchestrine e cantanti a passeggio. Con i palazzi intorno alla piazza del Duomo fu il dono fatto immediatamente a Milano dall'Unità. Se la galleria documenta il gusto della Milano fine secolo, la Milano degli anni 50 si specchia nel suo grattacielo più elegante. Così come la Milano degli anni 30 è tutta nel monumentalismo della grande stazione. Altri edifici e monumenti, invece, hanno un valore diverso nel cuore e nella storia artistica della città. La Scala è la gloria più autentica di Milano in tempi moderni, probabilmente quella fatta per durare di più. Allontanandoci dal centro, certi quartieri, dalle case e dalle strade modeste, possono formare, forse per poco tempo, l'immagine complessiva di una Milano scomparsa. Assediata dal cemento, Porta Ticinese offre l'immagine del naviglio, o meglio dei navigli, ancora scoperti. Il naviglio grande tracciato 8 secoli fa, e l'altro, quello di Pavia, iniziato a metà del 300. Opere sulle quali si continuò a lavorare fino ad anni vicino a noi. Edifici e monumenti a datare epoche e gusti.
Mi è sempre piaciuto salire sul tetto del Duomo, perché sono un provinciale. C'erano ragazze che mi guardavano sospettose all'idea di trovarsi in quella foresta gotica stipata di turisti, sotto una pioggia di istantanee digitali. Forse pensavano a quando da bambine erano salite accompagnate dal nonno, imbarazzate dal panorama per niente impressionante, da un gesto bloccato appena in tempo come a dire «Figliola!». Un giorno tutto questo sarà tuo. Tuo non sarà niente, ma non te lo potevano certo dire da piccolo. Io e Lotta siamo sotto osservazione di centinaia di pupille cesellate, demoni, santi, gargoyle e angeli, rosari serrati in pugni marmorei. Ci fermiamo a guardare dove dovrebbero esserci le montagne, cancellate dallo smog. Guarda il cielo, è fatto di plastica, mi dice. No, Lotta, non è plastica. È veleno, vorrei rispondere. Mi trattengo, in fondo è l'unico che abbiamo. Le chiedo perché ha voluto portarmi qui. Non potevamo parlarne a cena. Volevo fartelo vedere dall'alto, il nostro campo di battaglia. Ah, quindi siamo in guerra? Mi guarda come se la risposta fosse ovvia. Queste ringhiere non servono a impedirci di cadere. No? E a che servono? Sono barricate.
La città è un disegno che cambia. Facciamo lo slalom tra i passanti nelle aree pedonali. Finiamo in zone mai viste. Ci fermiamo in cima a un cavalcavia. Diego mi fa notare che nel cielo rosso ci sono decine di puntini ancora più rossi. Le gru. Intanto lui racconta di come Milano sta cambiando. in peggio. Demoliscono gli spazi che hanno una storia, sradicano alberi, cancellano prati, tirano su palazzi velocissimi. Sono stanca. Però Diego dice una cosa che mi dà la scossa. Sta raccontando della nuova fiera, costruita in periferia. Per rispettare i tempi di consegna, spiega. L'hanno inaugurata tipo cattedrale nel deserto. Ci sono strade interrotte e svincoli con l'accesso bloccato. Salgono verso l'alto, finiscono nel vuoto. Ci andiamo? Domani. Voglio vedere il trampolino di cemento. È ridicolo essere arrivati qui in metropolitana. Guardo giù e penso ai film catastrofisti. Io e Diego sovrastiamo un puzzle di cargo abbandonati, facendo il nostro picnic con alle spalle il polo fieristico più grande d'Europa. Le gambe penzolano nel nulla. Siamo seduti sul ciglio di un ponte a doppia corsia, incompleto, con l'arco tagliato di netto a 30 metri dal suolo. Ci siamo seduti e abbiamo mangiato. Ora la luce si riflette sui due grattacieli a specchio, dimenticati davanti a noi, in mezzo a questa spianata, e dà fastidio agli occhi. Mentre il sole cala, ridiamo, fino a farci mancare l'aria, e volteggiamo a un passo dal precipizio.
Stavo pensando una cosa, una volta chi era tutti era in tutti i prati, adesso ci sono dei palazzi enormi, bellissimi. Va a gusti, a me piacciono molto perché hanno mischiato il vecchio col nuovo. Palazzi su palazzi, grattacieli. Poi quello dell'Unicredit, è un Torion che arriva su con quell'antennone che mi ricordo che quando l'ho montato un paio d'anni fa, era uno spettacolo vedere gli elicotteri che scendevano, che lo montavano. Ho visto Milano dall'alto, non la riconoscerei neanche perché è talmente tanto diversa, ma tanto bella, mi piace, è la Verisci.
Di notte Leo ti porta a esplorare la periferia. Traccia percorsi tra orti abusivi, depositi di tram, scali ferroviari, cascine e fabbriche abbandonate. Da quando ha scoperto che sei cresciuta in un villaggio residenziale, si è autoproclamato la tua guida alla città del Novecento. Il centro non gli interessa, palazzi e chiese per lui sono solo mucchi di sassi senza vita. La città vera si nasconde fuori, oltre il confine della circonvallazione. Girare tra la Bovisa e Niguarda di notte, in motorino, le mani nelle sue tasche e la guancia appoggiata alla sua schiena, l'aria di gennaio che ti fischia nelle orecchie, è uno dei piaceri più puri che tu abbia mai provato. Visitare i monumenti locali come in un pellegrinaggio, le lapide dei partigiani, la scarpata in cui Visconti girò una scena di Rocco e i suoi fratelli, la trattoria in cui si dice che una volta cenò Buffalo Bill, l'albero di albicocche cresciuto in mezzo a un marciapiede e innaffiato, accudito e difeso da tutti i propositi di abbattimento. A metà di una strada buia, Leo lega il motorino a un lampione, ti prende per mano e ti conduce dentro la vecchia fabbrica del gas, attraverso un buco nel muro scavato dai ladri di rame. Gli chiedi a che cosa servisse quell'enorme scheletro di ruggine e lui, invece di rispondere, ti domanda con aria di sfida se sei capace di arrampicarti. Il vecchio anarchico di città non ha ancora capito di aver incontrato la ragazza dei platani, degli olmi e degli ippocastani, sovrana incontrastata di tutti gli alberi di Lago Bello. Da lassù, a 40 metri dal suolo, ti accorgi per la prima volta che la periferia nord di Milano è un groviglio di ferrovie. Binari corrono sopra i viadotti e accanto alle fabbriche. Luccicano sotto i lampioni prima di diramarsi nel buio. Leo ti cinge le spalle con un braccio. Due paia di gambe penzolano nel vuoto. Il gasometro è una ruota panoramica e Milano il vostro Luna Park. Il gioco viene interrotto sul più bello, quando il treno esce dalla stazione e un cielo lattiginoso invade il finestrino. Sbattendo gli occhi osservi scorrere i treni in sosta, gli edifici ferroviari, i palazzi di edilizia popolare tra Greco e Viale Monza. Non ti eri mai accorta che, dalla stazione centrale, i binari puntano verso nord e per andare a sud bisogna fare il giro di mezza Milano? Per te era solo l'attraversamento di una palude urbana, la faticosa rincorsa necessaria prima di prendere velocità in campo aperto. Adesso invece riconosci i luoghi, il ponte di Via Padova, Lambrate, l'Ortica, le torri di periferia logorate dal tempo, il giallo e il rosso sbiaditi verso un'uniforme tinta militare. I balconi incolonnati uno sull'altro, addobbati per la tua partenza, da cui ti dicono addio. Poi la vista ti si appanna, o il tuo fiato che fa condensa sul finestrino. E solo quando te ne vai ti accorgi che le vuoi bene, a questa morsa nello stomaco, che è la tua città d'inverno.